vite che non sono la tua. Volta Gabbana. Uomini che non hanno tradito se stessi. Di Massimiliano Griner.
Letture di Patrizia Hartmann.
Siamo a Christiania, un piccolo sobborgo della contea di Lancaster, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Il mese è settembre, l'anno è il 1851 e quindi mancano meno di 10 anni alla guerra civile americana. Dalla contea di Lancaster parte una lettera diretta a Edward Gorsuch, che vive nel vicino Maryland. Gorsuch è un ricco agricoltore che produce grano, a cui, nel corso degli anni, sono scappati 6 giovani schiavi. Si chiamano Noah Bailey, Nelson Ford, George Ford, Eli Ford, George Hammond e Joshua Hammond, e da tempo hanno fatto perdere le loro tracce. A scrivere la missiva è un contadino bianco del posto, che sa dove si trovano i fuggiaschi e vuole informare il proprietario. I 6 ragazzi vivono nella fattoria del 29enne William Parker, un ex schiavo che adesso è attivista per l'abolizione della schiavitù. È membro della Lancaster Black Self-Protection Society, nota nella contea perché da sempre presta soccorso agli schiavi che cercano rifugio. Quando succedono fatti come questi, ai padroni degli schiavi non restano che 2 alternative. La prima è affiggere manifesti come questo, che promettono una ricompensa.
Nella notte di lunedì di luglio, un negro di nome Tom si è dato alla fuga. Età circa 30 anni, alto circa 1,70 m, colore scuro, petto largo, denti della mascella sporgenti. Sul suo corpo ci sono diversi vecchi segni della frusta, uno dei quali sulla schiena. Si è portato via parecchi vestiti e cappelli. Per la sua cattura e restituzione sarà pagata una ricompensa di $150 se preso allo stato del Kentucky, $100 se preso in qualsiasi contea che si affaccia sul fiume Ohio, $50 se catturato in una qualsiasi delle contee interne, ad eccezione di Fayette, e $20 se catturato in quest'ultima.
L'altra possibilità è di chiedere un mandato alle autorità e andare da sé a riprendersi i propri schiavi. E questa è proprio la scelta di Gorsuch, che si fa accompagnare da suo figlio Dickerson, dallo specialista nella cattura di schiavi Henry Klein, nominato per l'occasione Marshal onorario, e da qualche altro scagnozzo, naturalmente tutti armati fino ai denti. I'm tired of living, I just soon to die. Why these people treat us this way? I just can't see the reason why. Grandpa told Grandma, don't worry, we'll be all right out of while. In questo periodo di tensioni, neanche tanto sotterranee, la contea di Lancaster è un luogo particolare. Si trova ai limiti di un vasto territorio, dove scorre il fiume Susquehanna, che è conteso con il vicino Maryland. Secondo gli abitanti del Maryland, il confine dovrebbe correre come una linea retta seguendo il 40° parallelo, cosa che includerebbe la città di Filadelfia, che si trova in Pennsylvania. Gli abitanti della Pennsylvania fanno invece correre la stessa linea molto più a sud. È una contesa che riguarda terre, riguarda i pascoli, le tasse. È un conflitto che spesso si regola a suon di raid armati e di fucilate in uno stile da Far West, se non fosse che qui ci troviamo sulla costa orientale degli Stati Uniti. Ma la linea di frattura tra i due stati è molto più profonda. Qui infatti scorre la linea Mason-Dixon, che non è soltanto un confine geografico, ma è anche un confine politico, nato con difficoltà da un difficile compromesso e che in definitiva segna il confine tra gli stati del sud, dove vige la schiavitù, come il Maryland, e quelli del nord, come la Pennsylvania, dove è stata abolita. La La Pennsylvania ha abolito la schiavitù a partire dal 1780 e un po' per volta ha liberato i suoi schiavi, facendone degli uomini liberi a tutti gli effetti. E la contea di Lancaster, proprio a causa della sua posizione di confine, è diventata una destinazione della Underground Railroad, la ferrovia sotterranea, che non è una ferrovia e ovviamente non è neanche sotterranea se non in senso figurato, ma è quella estesissima rete di strade, di luoghi di rifugio che gli schiavi in fuga percorrono clandestinamente con l'aiuto di simpatizzanti e di abolizionisti per lasciare gli stati del sud e trovare scampo in quelli del nord, oppure ancora più su, fino al Canada. Una rete che nel suo picco è arrivata a portare la libertà fino a 1000 persone ogni anno. Soltanto l'anno prima dei fatti che raccontiamo, il 1850, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il Fugitive Slave Act, un tentativo di compromesso tra gli interessi dei proprietari di schiavi del Sud e gli abolizionisti. La legge pretende che tutti gli schiavi fuggiti, una volta catturati, siano restituiti ai loro padroni e che i funzionari e i cittadini degli stati liberi debbano cooperare. Ed è proprio in virtù di questa legge che il proprietario dei 6 fuggiaschi, Gorsuch, ha ottenuto un mandato di arresto ed è piombato a Christiania. Dal punto di vista della legge, proprio grazie al Fugitive Slave Act, Gorsuch ha tutto il diritto di recuperare i suoi schiavi. Ma in Pennsylvania non sono molti a pensare che questa legge sia accettabile e ancora meno quelli disposti ad aiutarlo. Quello che accade quando Gorsuch e il suo squadrone giungono nei pressi della fattoria di Parker possiamo leggerlo nella versione del Lancaster Intelligencer and Journal del 16 settembre 1851, che riporta il punto di vista dei bianchi schiavisti.
I negri iniziarono a suonare dei corni da caccia. Il vicinato si allarmò subito e nel giro di tre quarti d'ora si erano radunati 200 negri a cavallo, la maggior parte dei quali armati di fucili. In questo momento critico, tra i negri, fu notato un uomo bianco che li incoraggiava a resistere. Il Marshall immediatamente lesse il suo mandato al bianco e gli ordinò di aiutarli a preservare la pace e ad attuare la legge. Costui rifiutò di farlo e disse al Marshall che non si poteva fare nessun arresto a meno di spargere del sangue, al che i negri applaudirono e urlarono come furie. Il Marshall disse al bianco che lo considerava responsabile del valore degli schiavi e ordinò alla sua squadra di ritirarsi, cosa che stavano facendo, quando il signor Gorsuch, che fino a quel momento era circondato dai negri, si voltò e disse che non se ne sarebbe andato senza prima ripigliarsi i suoi ragazzi. In quella fu colpito alla testa da un negro con uno strumento tagliente che si suppone fosse una falce. E mentre stava cadendo, un altro negro scaricò la pistola colpendolo al polmone destro e uccidendolo all'istante. Quando il signor Gorsuch cadde, suo figlio si precipitò in avanti, verso il corpo di suo padre, e scaricò il suo revolver contro la banda degli assassini, ma con quale effetto non è noto. Ricevette diversi colpi e sarebbe senz'altro morto, ma i negri si allarmarono per il loro sanguinoso misfatto e si dispersero, urlando come demoni incarnati.
Il bianco citato dall'articolo si chiama Kestner Hemingway. Vive nelle vicinanze. Dai resoconti meno faziosi si capisce che Kestner non ha aiutato gli schiavisti per non venire meno ai suoi principi morali e che non ha neppure minacciato Klein. Ha soltanto cercato di convincerlo che se lui e gli altri non se ne fossero andati, la situazione sarebbe degenerata. Aveva anche tentato di calmare i neri e probabilmente ci sarebbe riuscito, se non che a un certo punto dallo squadrone degli schiavisti erano partiti dei colpi di fucile e le cose erano veramente finite male. Per riportare la calma a Christiania dovrà intervenire un piccolo contingente dei Marines, mentre William Parker, il proprietario della fattoria che ha ospitato gli schiavi, si è dileguato usando la ferrovia sotterranea e trova rifugio in Canada, dove continuerà la sua lotta contro la schiavitù. Nei giorni immediatamente successivi, su pressione del Sud, che vuole a tutti i costi un processo e delle condanne pesanti, le autorità identificano 41 persone, tra cui 5 bianchi di religione quacchera, e le accusano di aver tradito l'ordinamento federale. I'm tired of living, I just sooner die. Why these people treat us this way? I just can't see the reason why. Grandpa told grandma, don't worry. We'll be all right out of wine. Told grandma if you call back just 20 years ago, if I only could call back, old lady. Il procuratore generale del Maryland si chiama Robert Brent ed è un noto sostenitore dello schiavismo. Brent decide di concentrare all'inizio le sue attenzioni soltanto su uno dei bianchi, Kestner Hemingway, convinto che sia il boccone più interessante, perché è lui che viene indicato da Klein addirittura come il leader della rivolta. L'idea di Brent è che se riuscirà a condannarlo, dopo sarà facile condannare anche tutti gli altri. Le accuse contro Kestner sono molto pesanti.
Riunirsi con altri per opporsi, attraverso l'intimidazione e la violenza, all'esecuzione della Fugitive Slave Act. Impedire l'esecuzione da parte del vice Marshall Klein dei mandati per l'arresto dei 4 schiavi in fuga. Assalire Klein e salvare gli schiavi di Gorsuch. Preparare e distribuire libri, opuscoli, lettere e altri scritti che invitano le persone a resistere alla Fugitive Slave Act.
Tutti questi capi d'accusa possono comunque essere riassunti da uno solo: il tradimento. Kestner è di fatto accusato di aver tradito e implicitamente di aver tradito la sua stessa razza. Ma è veramente così? Kestner è un traditore e per questo va punito? Secondo il suo difensore, Joseph Lewis, si tratta invece di un filantropo che ha rifiutato di obbedire ordini ingiusti in nome della giustizia. Quanto alla cosa di tradimento, andrebbe rivolta semmai contro l'intero stato della Pennsylvania, che a differenza del Maryland protegge i neri liberi e anche i fuggiaschi che vengono dal sud. E infatti, alla Camera di Consiglio basta un quarto d'ora prima di emettere un verdetto. Kestner Hemingway è dichiarato non colpevole. Nei giorni seguenti anche tutte le altre accuse vengono ritirate. Tutti quelli che hanno aiutato Parker e i fuggiaschi sono liberi Anzi, gli viene riconosciuto di aver agito in nome della propria coscienza e dei propri diritti. È uno straordinario e imprevisto ribaltamento.
1,000 years my people's slave. When I was born, they teach me this way.
I fatti di Christiania lasciano quindi un segno profondo. A nord danno vigore al movimento abolizionista. A sud, invece, portano paura e inquietudine, perché diventa chiaro che il compromesso che tiene insieme le due parti in cui è diviso il paese, è sempre più fragile. Scriverà nella sua autobiografia il grande leader nero Frederick Douglass, una delle più grandi figure della storia degli afroamericani e leader del movimento abolizionista.
Questa faccenda che è accaduta a Christiania ha inflitto ferite fatali alla Fugitive Slave Act. Non solo non fu in grado di riportare gli schiavi ai loro proprietari, ma il tentativo di rafforzarla portò odio su di loro e finì con indebolire il sistema schiavistico.
Kestner Hemingway, insomma, non ha tradito il suo paese. Non ha mosso guerra contro gli Stati Uniti, come pretendeva la pubblica accusa. È solo un uomo che ha ascoltato la sua coscienza, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. Bastano però solo pochi anni perché un uomo muova letteralmente guerra contro gli Stati Uniti. Un uomo che non si limita a non commettere azioni ingiuste, ma decide di agire in nome dei suoi ideali, anche a costo di infrangere pesantemente la legge. Il suo nome è John Brown ed è ormai entrato nella leggenda. Originario del Connecticut, alle soglie della sessantina, John Brown è un convinto abolizionista e come William Parker aiuta i neri fuggiaschi. Addirittura ha creato un'organizzazione, per farlo meglio, e li protegge da cacciatori di schiavi professionisti come Klein. Di lui, sempre Douglass ha scritto:
sebbene sia un gentiluomo bianco, è in sintonia con l'uomo di colore e profondamente interessato alla nostra causa, come se la sua stessa anima fosse stata trafitta dal ferro della schiavitù.
Il 17 ottobre 1859, a 8 anni di distanza dai fatti di Christiania, una ventina di uomini, tra bianchi e neri, assaltano a mano armata l'arsenale federale di Harper Ferry, nella Virginia occidentale. Alla loro testa c'è John Brown e con lui i suoi due figli maschi. L'arsenale di Harper Ferry è uno dei più grandi del paese, uno dei due arsenali federali, e custodisce circa 100.000 fucili e una quantità incalcolabile di munizioni. Mettere le mani su tutte queste armi fa parte del progetto di Brown di armare gli schiavi della Virginia e di innescare una grande rivolta su scala nazionale. Liberata la Virginia, che è un caposaldo del sistema schiavistico, l'intento è quello di dirigere l'armata di schiavi verso sud, appiccare ovunque la rivolta e liberare uno stato dopo l'altro, distruggendo la schiavitù dal suo stesso interno. È un progetto del tutto irrealistico, suicida, che infatti gli altri leader abolizionisti, primi tra tutti proprio Frederick Douglass, non hanno approvato. A muovere John Brown, uno strano ibrido tra un comandante militare, un leader politico e un profeta, è un misto di senso della giustizia, di eguaglianza e di afflato religioso. Tanto che il giorno prima dell'azione di Harper Ferry presenta un documento in cui rivendica la liberazione di tutti gli schiavi e poi legge ai suoi uomini versetti del libro di Isaia.
Grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba. Dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Il digiuno che io gradisco non è forse questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo.
È un progetto molto ambizioso e anche molto controverso che altri leader abolizionisti non vogliono appoggiare. È anche un progetto politicamente molto arrischiato che si basa più sull'idealismo quasi messianico di Brown piuttosto che sulla realtà. Nella fattoria che ha affittato sotto falso nome nel Maryland, che dovrebbe fare da base di partenza dell'operazione, dispone di armi per 5.000 ribelli, ma riesce a mettere insieme soltanto una ventina di fidati sottoposti, tra cui i figli, pronti a seguirlo anche all'inferno. Un po' poco per innescare una rivolta di massa che dovrebbe, nelle intenzioni, infiammare l'intero sud schiavista. L'assalto all'arsenale però funziona. Brown e i suoi uomini prendono senza difficoltà la base militare e hanno anche degli ostaggi. Ma il difficile viene adesso. La sperata sollevazione non accade. Brown ha armi, ma nessuno a cui distribuirle, a parte i pochi fidi con cui si è trincerato nella caserma. E quando a Washington arriva la notizia che l'arsenale è stato espugnato e si parla di centinaia di uomini armati, il presidente James Buchanan mobilita immediatamente i Marines e la Guardia Nazionale. Confronto totalmente impari e l'assedio non dura lungo. Uno dopo l'altro cadono 10 degli uomini di Brown, tra cui i suoi figli. Lui resiste fino all'ultimo. Per andare a prenderlo devono sfondare la porta con un ariete e per piegarlo devono ferirlo a colpi di sciabola. Ancora una volta si celebra un processo per alto tradimento e per cospirazione con gli schiavi per commettere tradimento e omicidio. John Brown però nega di aver tradito, anche perché non è un cittadino della Virginia che lo ha messo sotto processo, ma in qualche modo ammette le sue colpe e anche i suoi errori.
Io, John Brown, sono adesso quasi del tutto certo che i crimini di questa terra colpevole non verranno espiati se non con il sangue. Io ho invano, come penso adesso, seguito la mia convinzione che ciò potesse essere compiuto senza troppo sangue.
Dopo una settimana di processo, alla giuria basta meno di un'ora per riconoscere John Brown colpevole e condannarlo a morte per tradimento e ad essere appeso alla forca finché la morte non sopraggiunga. D'altronde la corte è formata tutta da proprietari di schiavi e sono proprietari di schiavi i 2/3 dei membri della giuria. Persino l'avvocato d'ufficio di Brown è favorevole allo schiavismo, tanto che a un certo punto preferisce dimettersi. Non ha la stoffa del primo Atticus Finch, quello del buio oltre la siepe di Harper Lee. In sua difesa, come nel caso di Roger Casement, intervengono però personalità di primo piano a livello internazionale, come lo scrittore Henry David Thoreau, celebrato autore di Walden, ovvero La vita nel bosco, che considera Brown un uomo giusto, disposto a dare la vita alla causa degli oppressi. Ma ancora più forte è la presa di posizione di Victor Hugo.
L'omicidio di John Brown sarebbe un peccato imperdonabile. La sua morte probabilmente consoliderà la schiavitù in Virginia, ma darà una scossa all'intera democrazia americana. Si creerebbe così in seno all'Unione una ferita che, rimanendo latente, nel lungo periodo si aprirà. Vi siete così salvati dalla vergogna, ma avete rinunciato alla gloria. Moralmente parlando, sembra che una parte della luce umana si chiami fuori dalla vostra causa e che le nozioni di giustizia e ingiustizia siano nascoste nell'oscurità, aspettando il giorno in cui la luce rifulga e si vedrà l'assassinio commesso ai danni dell'emancipazione, commesso nel nome stesso della libertà.
Anche in questo caso, però, gli appelli cadono nel vuoto. L'esecuzione si tiene alle 11:30 del mattino del 2 dicembre 1859 a Charlestown. Uno dei presenti, John Preston, racconta alla moglie lo spettacolo a cui ha assistito.
Gli stavo vicino e lo osservai attentamente per vedere se potevo percepire alcun segno di contrazione o tremito nella sua persona, ma non ce n'era nessuno. A un tratto mi sembrò di aver visto le sue ginocchia tremare, ma era solo il vento che soffiava i suoi pantaloni larghi. Scendendo la rampa di scale, con un colpo ben diretto di un'accetta affilata, lo sceriffo tagliò la corda che sosteneva la botola e Brown cadde di sotto per circa un metro. L'uomo dalle feroci passioni, dalla volontà di ferro, dalle meravigliose vicissitudini, l'uomo che aveva messo le mani sull'arsenale degli Stati Uniti a Harper's Ferry, l'uomo esecrato e lodato, maledetto e pregato, l'uomo che per via delle sue ragioni, dei suoi progetti, dei suoi successi sarà sempre una meraviglia e un enigma, John Brown adesso era sospeso tra il cielo e la terra.
Tradendo lo stato della Virginia e i dubbi diritti dei proprietari di schiavi, perlomeno Brown non aveva tradito se stesso. La sua pulsione totale e incondizionata per la libertà e l'eguaglianza tra gli uomini. Ma è proprio così? Era solo questo il suo movente? Oppure c'era anche qualcos'altro? Il martirologio di John Brown non cita mai un episodio che è stato centrale nella sua vita e che si consuma nell'ottobre del 1855, pochi anni prima dell'assedio dell'arsenale. Brown viene chiamato dai figli e dai generi che sono emigrati nel Kentucky e qui sono stati minacciati, assaliti, depredati da bande di predoni e invitati ad abbandonare lo Stato sotto la minaccia della morte. È forse questa ingiustizia, così personale, ad aver trasformato un tranquillo allevatore contadino in uno spietato giustiziere che in un'azione di rappresaglia, quando ormai la faida tra lui e i suoi avversari è diventata il coltello, lo ha portato a trucidare a freddo 5 razzisti dichiarati che sono finiti nelle sue mani. Una cosa però è certa: la morte trasforma John Brown in un martire della causa abolizionista. E la canzone che ne canta le gesta, Il corpo di John Brown, diventerà durante la guerra civile americana, che scoppia nel febbraio del 1861, un anno e mezzo dopo la sua condanna a morte, uno degli inni nordisti più cantati.
John Brown's body lies moulding in the grave. John Brown's body lies moulding in the grave.
Vite che non sono la tua. A cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio. And now though the grass grows green above his grave, his truth still marches on. John Brown's body lies a-moaning in the grave. John Brown's body lies a-moaning in the grave. John Brown's body lies.